6 di sera.
La Russia, che assume da oggi la presidenza di turno del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, da qui partiremo questa sera, da questa che sembra quasi una beffa, visto che l'articolo 24 dello Statuto dell'ONU dice che lo scopo è il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale. Dunque, che ruolo avrà la Russia nella supervisione di un organismo creato per mantenere la pace? Cercheremo di spiegarlo, tenuto però anche conto che la presidenza avviene a rotazione e avviene di mese in mese. Ben ritrovate e ben ritrovati da Francesca Torrani. Parleremo questa sera anche di aggregazioni comunali. Quest'anno Mendrisio festeggia il 10° anniversario dall'ultima affiliazione e ha deciso di aprire il luogo in cui sono custoditi i documenti e dunque la storia della città e dei suoi quartieri.
Il metro di misura per quantificare la grandezza di un archivio sono i metri lineari, quindi significa mettere i documenti in fila, e qua a Mendrisio arriviamo a 2000 metri di documenti.
Entreremo dunque negli archivi di Mendrisio con l'aiuto di Brenno Leoni e poi con un esperto riannoderemo il filo delle aggregazioni in Ticino ricordandone il percorso. Ci sarà anche un aggiornamento della situazione sul fronte della partecipazione al voto e parliamo delle elezioni cantonali ticinesi quando mancano ormai poche ore dal verdetto, e andremo anche alla grande fiera dell'orologeria di Ginevra che nelle due giornate di apertura al pubblico oggi e domani ha già fatto registrare il tutto esaurito. Adesso iniziamo. Dicevamo, il punto di partenza questa sera è l'avvicendamento alla presidenza del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Finisce il Mozambico, inizia la presidenza della Russia, un turno che fa discutere moltissimo, anche se non è frutto di una vera e propria scelta. Naima Kikerio in studio. Il regolamento vuole che si cambi appunto la presidenza ogni mese, che l'alternanza dei 15 paesi membri segua un ordine alfabetico. Questo vuol dire tra l'altro che a maggio toccherà la Svizzera. Questa presidenza russa quindi era prevista, ma le reazioni sono comunque molto negative.
Sì, solo ieri il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov diceva che la Russia non fermerà l'offensiva contro l'Ucraina, che esclude di mettere fine a questa guerra, e questo non solo a parole, tant'è che Putin ha appena raggiunto un accordo con Lukashenko per inviare armi nucleari tattiche in Bielorussia. Detto questo, il ruolo del Consiglio di sicurezza dell'ONU è quello di mantenere la pace, quindi sì, era inevitabile che le reazioni fossero molto negative, e soprattutto da parte ucraina. Dall'ufficio della presidenza di Zelensky è stato detto che è una vergogna, che non dovrebbe avere un posto alle Nazioni Unite. L'ultima volta che la Russia ha avuto la presidenza era il febbraio 2022, ossia il mese dell'invasione. La rotazione è continuata e oggi è di nuovo il suo turno, e non c'era modo di evitarlo perché così funziona il Consiglio di sicurezza.
L'hai citato l'ufficio di Zelensky, penso al commento del capo del suo staff. Sono arrivati appunto commenti proprio sul funzionamento, sulle regole delle istituzioni internazionali.
Sì, è una grande questione che è stata sollevata tante volte. Questo organo delle Nazioni Unite, come detto, si occupa di pace, e la Russia non solo oggi è vista come la più grande minaccia alla stabilità globale, ma è anche un membro permanente del Consiglio di sicurezza. Cosa significa? Significa che ha il diritto di veto su ogni risoluzione e che sicuramente eserciterà questo diritto conformemente ai propri interessi. La Russia può bocciare ogni questione che riguardi l'Ucraina, così come potrebbe farlo la Cina nel caso di un conflitto con Taiwan. Non solo, da Kiev si diceva non dovrebbe più farne parte, ma non c'è una vera procedura di espulsione. Bisognerebbe che il Consiglio stesso voti per inserirla nella Carta delle Nazioni Unite.
E la Russia in questo caso voterebbe contro per non essere espulsa, evidentemente. Ma quanto potere ha il paese che detiene questa presidenza di turno, e cosa c'è in agenda per questo mese?
Fonti interne all'ONU dicono che ha un ruolo prevalentemente amministrativo e che non acquisisce maggiore influenza sulle posizioni degli altri paesi. Ci si attende però che continui a dipingersi quale vittima degli occidentali e che continui a lavorare per rinsaldare le relazioni con quei paesi che non si sono mai veramente schierati contro la guerra in Ucraina. Quanto ai temi, a breve dovrebbe tenersi una riunione informale per parlare dei bambini ucraini che ora si trovano in Russia. La delegazione russa dice di voler ristabilire la verità. Perché? Perché dalla Corte Penale Internazionale è da poco partito un mandato di arresto per crimini di guerra nei confronti del loro presidente, di Putin, e si è parlato anche di deportazioni.
Naima Kikerio è il punto sulla nuova presidenza russa del Consiglio di Sicurezza dell'ONU. Adesso andiamo a Mendrisio, a 10 anni dall'ultima aggregazione che ha reso ancora più grande la città, facendo confluire quelli che erano comuni e che adesso sono quartieri. In mezzo, dentro, c'è la storia di quel territorio e proprio in occasione dell'anniversario sono state aperte le porte dell'archivio comunale alla Filanda di Mendrisio, archivio che adesso Romina Lara ci porta a scoprire.
Benvenuti qua in archivio di Mendrisio, faccio fare un po' tutto un percorso.
Di sopra c'è una vivace realtà culturale, sotto, fra il soffitto in cemento e le tubature a vista, è racchiuso un vero e proprio patrimonio.
Documenti più antichi che sono su pergamena, parliamo del grosso modo 400-500 e sono anche i documenti più vecchi in possesso dell'archivio di Mendrisio. In questi cassettoni qua avete dentro delle mappe che sono relativi ai vari comuni che si sono aggregati, abbiamo Meride e Mendrisio, però
Brenno Leoni, archivista della città di Mendrisio, ci accompagna insieme ad alcuni visitatori a scoprire la miriade di documenti, foto, mappe, registri, testimonianze anche di valore storico sulla Mendrisio del passato e dei suoi 10 quartieri.
Qua abbiamo il registro della popolazione di Ligornetto, la pagina dedicata a Vincenzo Vela, lo scultore. Quindi qua c'è il capofamiglia Lorenzo, che era il fratello maggiore. Poi c'è Vincenzo, marito di Sabrina, poi qua c'è...
L'archivista ci mostra delle stampe giapponesi.
Sono arrivate qua in archivio da Arzo. Io non so esattamente perché le abbia Arzo. Penso che essendoci le cave fosse un crocevia di persone.
Questa è la strada allora.
Sì. Qui abbiamo Capolago. Qua siamo nel 52, quando è stato demolita gli edifici per far posto alla strada cantonale. Le fotografie proprio in archivio ci aiutano a capire come si è trasformato il territorio in maniera concreta.
Un territorio dai cui archivi sono spuntati anche alcuni testi curiosi, come una circolare del cantone sugli abbigliamenti offensivi per la pubblica decenza degli anni 40 durante la Seconda Guerra Mondiale. Un connubio di documenti storici e amministrativi, ci racconta Brenno Leoni.
Il metro di misura per quantificare la grandezza di un archivio sono i metri lineari, quindi significa mettere i documenti in fila, e qua a Mendrisio arriviamo a 2000 metri lineari di documenti.
Qui sono confluiti tutti i documenti degli ex comuni. 10 anni fa l'ultima aggregazione ha comportato molto lavoro, insomma, anche per voi.
Certo, diciamo che la documentazione che ha ereditato il comune con le aggregazioni al momento è anche la maggior parte della documentazione, perché comunque si parla di 9 comuni più la parte più recente di Mendrisio per una popolazione complessiva di 15.000 abitanti.
Mendrisio nasce come nuova realtà, è un po' particolare.
Così il sindaco di Mendrisio, Samuele Cavadini.
Non è una città di per sé che si allarga, pensata come una concezione urbana di città, ma è una serie di comuni che hanno anche una loro identità molto chiara che si sono aggregati. Dopo 10 anni stiamo ancora lavorando per cercare di far sì che il comune sia più attrattivo, più efficiente e che la qualità di vita per le nostre cittadine e cittadini sia migliore.
Ultima tappa, i cosiddetti compactus, zeppi di carte e altri documenti più o meno recenti. Accanto a noi anche l'ex sindaco di Tremona, Marco Bronzini.
In queste scatole tanti documenti portano anche la sua firma.
È un po' di nostalgia vedendo le scatole raccolte, perché di risoluzioni ne abbiamo fatte tante. È tutto bello ordinato. Mi ricordo che avevamo già iniziato noi, ancora come comune di Tremona, a fare un riordino. E c'era l'allora segretaria comunale che diceva: ma che stai qui, butta via tutto. Era terrorizzata di perdere chissà che cosa, qualche documento. Invece no, penso che sia stato fatto un buon lavoro.
Dal passato al presente, 10 anni dall'ultima aggregazione di Mendrisio, si diceva, sindaco Samuele Cavadini, un discorso aggregativo avrà spazio anche nel futuro della città.
Sì, noi non lo escludiamo, siamo disposti a sederci al tavolo, magari anche a coordinarlo. Al momento però non mi sembra che ci sia un grande interesse da parte di chi ci sta attorno, ma ribadisco il fatto che comunque ci troviamo spesso per decidere di progetti regionali o di collaborazioni. Se poi queste cose porteranno anche un'aggregazione in futuro, valuteremo.
E se questa dovesse essere la prospettiva, una Mendrisio ancora più grande in futuro, lo spazio nell'archivio comunale è già pronto.
10 anni di aggregazione raccontati anche attraverso gli archivi comunali, e poi c'è una storia più ampia che è quella che ha portato negli anni altri comuni ticinesi a cambiare nome e a darsi scopi comuni. comuni. Di questa storia parliamo con Andrea Pilotti, che è politologo all'Università di Losanna e che in passato ha lavorato su questo tema e ha prodotto degli studi. Pilotti, quale fu in Ticino il passaggio storico dai progetti di fusione? E fusione è un termine che poi venne cancellato perché suggeriva più un annullamento delle realtà locali che un'unione. Passaggio storico, dicevo, da fusione a aggregazione, cioè si passò attraverso che cosa?
Diciamo che il Ticino conobbe, insomma, dei primi tentativi di fusione comunale negli anni 70, no? Si parlava allora di piccoli comuni della Valle Unsernone, della Val di Blegno, in Verzasca e in Capriasca, però erano stati poi progetti che erano stati sanzionati negativamente dal voto popolare. Dopo di allora, quindi, le autorità cantonali avevano un po' accantonato questo progetto. Arriveremo poi a metà degli anni 90 con un nuovo slancio, con anche la nuova legge sulla aggregazione del 2003. Questo è un po' il momento chiave che ha rilanciato il tema delle aggregazioni nel Canton Ticino.
Fine anni 90, dunque, il Ticino arrivò sulla scia di altre esperienze fatte in altri cantoni svizzeri oppure no?
In parte sì, è vero che nel contesto nazionale non abbiamo avuto durante il Novecento moltissimi progetti aggregativi. Vi furono alcuni cantoni pionieri, diciamo, nella prima parte del Novecento, penso soprattutto a Berna, al Canton Turco e a Zurigo. Zurigo, ad esempio, è un caso interessante perché tra la fine dell'Ottocento e gli anni 30 del Novecento conobbe numerosi progetti di fusione comunale, che tra l'altro spiegano ancora oggi la grande differenza in termini di taglia demografica della città di Zurigo rispetto ad altre realtà. Dopodiché, diciamo che dagli anni 50, quindi nel secondo dopoguerra, in Svizzera in generale alle fusioni comunali si è preferita l'opzione delle collaborazioni intercomunali, e il Ticino da questo punto di vista non ha fatto eccezione fino appunto a metà degli anni 90.
Poi appunto qualcosa cambiò, cambiarono le leggi, ma ci fu anche un contesto favorevole, qualcosa che davvero portò alla nascita poi di queste aggregazioni comunali.
Diciamo che possiamo parlare di un insieme di fattori che a partire dagli anni 90 e i primi anni 2000 ha motivato le autorità cantonali anche nel, come dire, ridare slancio a questa politica di aggregazione. Da un lato vi erano anche la situazione economica di diversi piccoli comuni ticinesi che dipendevano sempre più dai contributi della perequazione. Vi era anche un problema di taglia demografica e anche della difficoltà di gestire questi comuni. E poi abbiamo anche un contesto politico con una coalizione di attori a livello cantonale che si mostrò favorevole nel implementare questo strumento di aggregazione comunale.
Anche perché a livello di popolazione, di cittadini, credo che non fu scontato far comprendere di cosa si trattava, cosa c'era sulla bilancia tra il prendere e il lasciare.
Sì, nel senso che un altro aspetto decisivo è quello di aver molto spesso privilegiato un approccio dal basso, il più possibile dal basso, perché laddove questo progetto di aggregazione è stato vissuto, anche solo appunto percepito come imposto dall'alto, in maniera sistematica è stato poi bocciato dal voto popolare. È stato anche decisivo il ruolo di alcuni attori politici locali, quindi anche su un medio e lungo periodo, nel cercare di motivare, giustificare la necessità di questo processo aggregativo, e laddove questo processo, certo impegnativo, vi è stato, ha comunque dato dei risultati positivi.
Ultima domanda, Andrea Pilotti: oggi, a oltre 20 anni appunto da quei primi progetti e dalle prime leggi, si può fare un bilancio delle aggregazioni in Ticino?
Diciamo che dal punto di vista forse degli aspetti positivi vi è stato anche un miglioramento della situazione finanziaria dei nuovi comuni, no? In alcuni casi effettivamente la situazione finanziaria dei precedenti piccoli comuni sarebbe comunque stata oltremodo insostenibile, quindi da questo punto di vista puramente finanziario economico un beneficio vi è stato. Rimane forse, ecco, molto ancora da fare del coinvolgimento della popolazione dal punto di vista politico, quindi vi era il timore che un comune più grande allontanasse le cittadine e i cittadini dalla politica. Qualcosa e più di qualcosa rimane da fare a questo punto di vista per anche in termini di partecipazione elettorale mobilitare maggiormente le cittadine e i cittadini.
Andrea Pilotti, che è politologo, lavora all'Università di Losanna, l'abbiamo interpellato spesso anche per questioni legate puramente alla politica ticinese, e allora l'appuntamento qui sono le elezioni cantonali, si potrà votare fino a domani a mezzogiorno e poi via con lo spoglio delle schede per il Consiglio di Stato. Invece per il Gran Consiglio i risultati sono attesi lunedì. Mancano dunque poche ore, proviamo ad aggiornare un po' la situazione sul fronte dell'affluenza. Laura Dick, cosa si prospetta, cosa si può dire?
Sì, premetto che la maggior parte delle persone utilizza il voto per corrispondenza, il 90% per dare una cifra. Questa modalità è stata introdotta per le elezioni cantonali nel 2015, quindi siamo già alla terza edizione, chiamiamola così. Per capire la situazione ho preso i numeri attualizzati il venerdì per compararli anche a quelli degli anni precedenti. Diversi comuni infatti non aggiornano il numero fino a domani. Dunque, tenendo conto dei dati nei 10 comuni più popolosi, ieri aveva votato circa il 32% degli aventi diritto. 4 anni fa eravamo circa il 35%.
Ci sono comuni, o si può dire che ci siano comuni in cui si sta votando con particolare entusiasmo, per converso altri in cui non sembra esserci una grande voglia di votare?
Locarno era in linea con gli altri anni al 34,3%, mentre Chiasso contava il 35%, un po' più alto che nel 2019. Ma è Biasca ad avere una cifra interessante, 42%. In altri comuni più popolosi interpellati la quota è leggermente più bassa rispetto a quella di 4 anni fa, ad esempio Lugano è al 32%, ancora più bassa se si guarda il 2015.
Si conferma la tendenza ad una certa disaffezione al voto, si può dire così?
Allora, da una parte si può ipotizzare di sì, ciò confermerebbe una situazione già emersa da alcuni studi statistici passati che indicano un assenteismo in aumento. Mi spiego meglio. Dal 2015 al 2019 la quota di assenteismo ha superato il 40%. Secondo uno studio dell'Osservatorio Politico dell'Università di Losanna, su un periodo di circa 100 anni, il 2019 ha avuto una delle quote più elevate, 40,7%, insieme a quella del 2011. Tuttavia bisogna considerare che, lo dicono un po' tutti, la gente vota anche all'ultimo.
E si parlava anche di prima di voto per corrispondenza, ha frenato un certo andamento negativo oppure no?
No, però bisogna fare un appunto. Il Ticino è comunque uno dei cantoni in cui ancora si vota di più. Nel 2019 era al secondo posto dopo il Canton Uri con un tasso di circa il 60%. Alcuni cantoni, per contro, restano vicini al 30%. A Zurigo e Berna, ad esempio, la situazione è questa anche nelle ultimissime elezioni, rispettivamente di quest'anno e l'anno scorso, con un 35% a Zurigo e un 32% a Berna.
E allora vedremo quale sarà l'esito di queste cantonali 2023, lo racconteremo in diretta anche noi qui sulla Rete 1, inizieremo ad aggiornare già nel radiogiornale delle 12.30 e poi andremo avanti fino a sera, fino a che i risultati saranno consolidati. E domani si vota anche nel Canton Ginevra, anche qui si dovranno eleggere governo e Parlamento. Ginevra, città questa volta, che ospita da qualche giorno il Salone dell'Orologio, un appuntamento prestigioso riservato prima di tutto ai professionisti di questo settore, ma che oggi e domani è aperto anche al pubblico. Un evento che però è già sold out, è tutto esaurito, e un avvenimento che dalla chiusura del Buzzer World si sviluppa di anno in anno. Adesso c'è Lucia Mottini a dirci qualcosa in più.
Sì, tanto che è ormai il maggiore evento del settore in Svizzera, anche se non ha l'ampiezza di Baselworld e probabilmente non aspira nemmeno ad averla, visto come poi è andata a finire, cioè con la chiusura dopo l'edizione 2019 e oltre 100 anni di storia. Watches and Wonders, orologi e meraviglie, è un salone più select, solo 38 marchi l'anno scorso, tutti di lusso, 48 quest'anno, e se facciamo il paragone erano invece 300 quelli esposti a Basilea.
Però dicevamo appunto a introduzione di questa nostra chiacchierata, c'è il tutto esaurito.
Sì, quest'anno si è voluto aprire al pubblico ed è sold out con un prezzo d'entrata di 70 franchi ed è vero un numero chiuso di visitatori per questioni di sicurezza e confort. Ad esempio questo signore è un collezionista, era un habitué di Baselworld e si consola qui a Ginevra. L'evoluzione da un anno all'altro è ben visibile, ci dice un'impiegata di Richemont.
Sì, sì, sicuramente sono molto più, hanno voluto fare le cose molto più in grande e sono molto più a impatto tutti i vari spazi, quindi sicuramente rispetto ogni anno cercano di creare qualcosa che crei molto più attrazione verso i visitatori, specialmente quest'anno che è aperta al pubblico.
All'interno per tutta la settimana si sono tenute conferenze delle varie marche, quelle che non hanno ottenuto o voluto uno spazio all'interno, che costa circa 150.000 franchi, hanno creato dei piccoli eventi in città dove il salone a sua volta ha organizzato diverse attrazioni.
Quindi si può dire che c'è una sorta di festa popolare accanto al salone?
Boh, popolare forse non è la parola più appropriata per una fondazione, quella del Salone, creata per iniziativa di Rolex, Richemont e Patek Philippe, ma per queste marche di lusso radicate nel cantone c'è la volontà di dare smalto a Ginevra, farla brillare. Ginevra, che a differenza di Basilea è una delle culle dell'industria orologiera svizzera, un'industria che dalla ripresa post pandemia continua a registrare mese dopo mese una forte crescita in termini di valore. Le premesse per un successo del salone anche in futuro ci sono. L'aeroporto, la stazione ferroviaria e l'autostrada sono solo a 5 minuti da Palexpo e gli organizzatori sono anche vigili sulle possibili derive registrate a Basilea, come l'esplosione dei costi delle camere d'albergo che ha contribuito ad affondare Baselworld.
Lasciamo Ginevra, lasciamo gli orologi, andiamo in Italia, dove oggi c'è stata una giornata di mobilitazione. I sindacati dell'edilizia hanno organizzato nelle maggiori città italiane una serie di manifestazioni per protestare contro il nuovo codice degli appalti che è stato convalidato dal governo a guida Meloni negli scorsi giorni. Le modifiche vogliono semplificare e velocizzare le gare d'appalto, ma c'è chi dice che in questo modo si rischia invece di agevolare la corruzione e l'infiltrazione mafiosa. Le ragioni di queste preoccupazioni ce le spiega adesso Anna Valenti.
Procedure più semplici, meno burocrazia per abbattere i tempi lunghi che spesso condizionano le gare di appalto in Italia, ostacolando la realizzazione di opere importanti. A questo mira il nuovo codice degli appalti, ribattezzato anche codice Salvini, proprio perché è forte l'impronta del ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
È una revisione importantissima, è una di quelle fondamentali che ci ha chiesto l'Europa e ha tanti aspetti positivi. In particolare si punta alla digitalizzazione delle gare, a rendere le gare più rapide, trasparenti.
A parlare Giuseppe Busia, presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, ente indipendente chiamato a vigilare sulla trasparenza e regolarità delle gare di appalto pubbliche.
Noi raccogliamo i dati di tutti, rendendo i dati pubblici, in modo che i cittadini, le imprese concorrenti controllino la regolarità di queste. Noi creiamo il fascicolo virtuale dell'operatore economico in cui raccogliamo i dati delle diverse ditte e anche come sono andate nel tempo, se una ha ritardato, e questo nel tempo consentirà di misurare la capacità delle aziende di qualificarle. Crea un circolo virtuoso, prendiamo solo le ditte migliori, premiamole e così abbiamo memoria e il pubblico può affidarsi ai migliori.
Ma se l'impianto in generale funziona, non mancano però i punti assai critici.
Le gare fino a 140.000 euro di servizi e forniture vanno assegnate con offerta diretta, senza nessun confronto competitivo. Fino a 5 milioni di euro si invitano 5 o 10 imprese. Le soglie sono state innalzate, sono quelle che abbiamo usato in tempi di emergenza e qui diventerebbero regola, normalità.
Soglie che riguardano un'elevata fetta di possibili appalti.
Sotto i 5 milioni e 400 la soglia comunitaria sono il 98% degli affidamenti. Per questo rinunciare del tutto alle gare o agli avvisi pubblici per questi non è una grande scelta. Il rischio è che venga affidato l'appalto all'amico dell'amico o comunque la prima che passa, che non è detto che sia quella che offre il prodotto migliore.
Insomma, il rischio di favorire l'amico dell'amico, il parente o chi garantisce il voto. Ma occorre preoccuparsi anche per la reintroduzione dei subappalti a cascata, ossia senza limiti?
Questo è qualcosa che le regole dell'Unione Europea ha richiesto, non possiamo porre limiti. Quello che abbiamo detto noi, da un lato prevedere la responsabilità del primo su tutto quello che fanno gli altri. Subappaltare non vuol dire privarsi della responsabilità. Seconda cosa, grazie al fascicolo virtuale dell'operatore economico e le nostre banche dati, i controlli sono molto più rapidi, è possibile che sia già censita l'impresa che viene dopo e quindi si può controllare. Questo è un presidio essenziale per evitare lesioni nei diritti o appunto l'infiltrazione di soggetti che non debbono entrare nei contratti pubblici.
Ma la questione più delicata, sollevata dall'innalzamento delle soglie per gli appalti diretti, è il rischio maggiorato di infiltrazioni mafiose. Per evitarle, il presidente Busia ha chiesto correttivi.
Noi abbiamo chiesto una cosa importante, di imporre di dichiarare il titolare effettivo delle imprese. Non mi basta sapere la società, non mi basta sapere da chi è partecipata, voglio arrivare alla persona che è il vero beneficiario, perché lo Stato deve conoscere fino in fondo con chi sta trattando. Evitare le teste di legno, evitare i conflitti di interesse, evitare che imprese facenti capo a uno stesso soggetto partecipino alla stessa gara falsando la concorrenza, e quindi è un elemento essenziale. Speriamo venga inserito.
Adesso un compleanno, lo hanno ricordato in tanti, lo facciamo anche noi. Oggi Mario Botta compie 80 anni, è tra le personalità ticinesi più conosciute e celebrate a livello internazionale. Botta si è raccontato al microfono di Marcello Ierace e scopriremo che di festeggiare non ha molta voglia, men che meno di andare in pensione.
Mi ritrovo ad avere 80 anni, questa è la scoperta di questi ultimi tempi. Ho sempre guardato la maturità degli uomini con un occhio di sospetto. Come si fa a invecchiare e invecchiare bene? Mi sono ritrovato con uno spirito giovane, però. Adesso mi hanno detto che ho 80 anni, ecco, mi sono stupito un po'. La pensione no, nel nostro mestiere la pensione non esiste, non credo che ci sia un architetto che ami andare in pensione. Le Corbusier nella sua ultima intervista diceva a una radio che per fare questo mestiere bisogna sapere prendere molte pedate. Ho una enciclopedia, perché le pedate non si scordano. Il nostro è un lavoro che è fatto per cambiare la realtà. Trasformare un equilibrio ambientale è difficile e ti fai anche molti nemici e ti fai anche qualche amico. Le polemiche hanno diritto di esistere come tutte le critiche. Ho avuto una marea di consensi che supera di fatto non solo le mie attese, ma oggettivamente i miei valori, e quindi c'è diritto anche per tutte le critiche del mondo.
C'è una delle opere che ha amato più delle altre?
Si ama quello che è più difficile fare. Io ho amato la Chiesa di Mogno perché mi ha introdotto in un mondo che io non conoscevo. La valanga aveva distrutto 4 secoli di storia, e allora i cittadini della valle mi avevano chiesto di rifare questa chiesa con una motivazione che era per me disarmante. Lì c'era una chiesa e noi vogliamo rifare una chiesa. Questa chiesa non è importante che fosse in un modo o nell'altro, ma la chiesa rappresentava un pezzo di identità di quella storia.
C'è invece qualcosa di cui si pente?
Moltissimo.
Una in particolare?
Ogni progetto porta con sé una serie di elementi che si possono leggere con occhio critico, ma sarebbe un rosario di pentimenti troppo lungo e forse anche insignificante. Non avrebbe alcun senso pentirsi di quello che si è fatto. Si è fatto il meglio che si poteva in quelle circostanze.
Lei è uno dei pochi personaggi ticinesi conosciuto in tutto il mondo. Come si sente in questo ambito di notorietà?
Sorpreso ogni volta. Penso che non sia un termine che esprime anche una presunzione. Anzi, la notorietà è qualcosa che innanzitutto è provvisoria e temporale, ma poi è data da speciale occasione.
Lei ha 3 figli, tutti hanno seguito le sue orme. Quanto c'è di orgoglio? Quanto vede la sua tradizione continuare?
No, c'è preoccupazione, più che orgoglio. Da un lato c'è l'auspicio e la speranza di recuperare una tradizione della bottega rinascimentale, e dall'altra la preoccupazione forse più viva in chi già opera, che vede le grandi difficoltà che si prospettano all'orizzonte.
Fa 80 anni, non li vuole festeggiare, perché?
Perché 80 anni si è maturi, a 20 anni si festeggiano con una grande speranza di vita, ma io qui spero di avere ancora 20 anni di lavoro, spero, e quindi mi sembra poco rispetto alle cose che vorrei fare.
Ci fermiamo qui, dopo lo sport l'appuntamento è con 6 di sera Magazine. Questa sera Angelica Arbasini parlerà, tra le altre cose, della nuova mostra alla Pinacoteca Zuss di Rancate. Io vi do appuntamento a domani, buona serata.